Settimana scorsa John ha parlato di una vita gloriosa, ha preso l'esempio di Mosè e della sua relazione con Dio e di come lo abbia trasformato gloriosamente, questo grazie al suo tempo passato con Dio. E quando penso a queste storie penso all'epicità, penso a questa storia grande, meravigliosa, leggendaria, memorabile. E credo che Mosè ne abbia passate tante, credo che abbia visto tantissima epicità, epicità, giusto. E esempio, quando ha parlato con il Mar Ardente, quando il Mar Rosso si è diviso in due, quando la colonna di fuoco lo guidava durante la notte, o la colonna di nuvole quando lo guidava di giorno, o anche la manna che scendeva ogni giorno soltanto per nutrirmi. E diciamo che ha visto così tante cose. E adesso volevo farvi una domanda. Qual è il vostro momento epico preferito nella Bibbia? Quale storia secondo voi è veramente epica?
Sono tante.
Gerico, sì.
Anche io stavo per dire Gerico.
Quando gli amici di Daniele vengono buttati in campo,
sì. Non bruciano.
Avevano le
idee. Giuseppe e Leoni quando vengono nel carcere. Giuseppe e Leone nel carcere. Sto cercando di ricordarmi.
Daniele,
non era
Giuseppe.
Ok.
Leone no.
La storia di Giona.
Giona? Sì. La balena. Altri ancora? Nel Nuovo Testamento.
Uffa.
Quando Paolo e Sila vengono liberati dalla prigione, anche, dall'angelo,
sì. Sono anche se coste.
Il naufrago di Paolo che a Malta e i miracoli che succedono lì.
Sì. Ciao. Ah, vai Fabi.
Lazzaro. E la.
Sì. No, tranquilla. Sì, no, ci sono tante storie. E la tranne Gesù, tutti gli altri uomini erano imperfetti, non erano perfetti, erano fallibili, hanno sbagliato, però è una cosa incoraggiante perché quegli uomini possiamo essere noi. E stavo pensando a, secondo voi cos'è che ha reso epico la storia? Che cosa ha reso la storia molto epica? Cioè, esempio, le diverse storie che abbiamo detto, diversi personaggi, vero, non lo metto. E esempio il coraggio di Gedeone quando doveva andare in guerra soltanto con 300 uomini, quindi il coraggio.
E il fatto che ci hanno creduto.
Fede.
Ci hanno creduto.
Sì. Avete altre? Oh, stavo pensando. Vai.
Che le cose che sono impossibili sono successe.
Esatto.
Sì. Certo.
Hanno fatto cose che per logica non doveva succedere.
Sì. Hanno avuto coraggio, forza, convinzione che quelle cose potessero accadere. E quando guardiamo a questi esempi, vedo che le loro vite si sono trasformate, riecheggiando nell'eternità. Citazione Gladiatore. E questo perché hanno avuto vite epiche. E il titolo di oggi è Verso l'epicità e oltre. Questo perché andremo insieme verso l'epicità per capire come andare. Adesso vi volevo chiedere di chiudere tutti gli occhi.
Ce ne sono due.
Chiudere
quei due.
Adesso dovete chiudere gli occhi. Adesso mi assicuro che tutti abbiano gli occhi chiusi. Ok, ora dovete immaginarvi, siete soltanto voi e siete in una collina verdeggiante, ok? Siete sopra la collina verdeggiante, adesso siete, non è una collina verdeggiante, siete sopra la collina verdeggiante, siamo ancora lì. Sotto di noi c'è un podio, come quelli della Formula 1 o delle Olimpiadi. però c'è solo un posto, non c'è né il secondo posto, non c'è neanche il terzo posto, ce n'è soltanto uno, e voi siete sopra lì. Ora immaginatevi una bella medaglia o una corona, quello che volete, la più bella, e ce l'avete voi perché avete vinto, ok? Voi siete saldi, siete fermi in questo podio, niente vi può muovere. E adesso c'è il terremoto.
Oh.
E questo terremoto rivela quello che c'è sotto il podio. E sotto il podio c'è una piramide, una grande piramide fatta con mattoncini di Lego. E ogni mattoncino ha un nome. Disciplina, umiltà, forza, vulnerabilità, tantissime altre cose. E più sotto ancora ce n'è uno ancora molto più grande, che è quello dell'amore. Ora potete aprire gli occhi. Oggi parleremo di questo grande mattone che c'è sotto, e che è quello dell'amore. Diciamo che è uno dei primi mattoni che incontriamo per andare verso l'epicità e oltre. Apriamo le nostre Bibbie in Efesini 3, da 8 a 10. Efesini 3, 8 a 10. Paolo sta parlando e dice: a me, dico, che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunciare agli stranieri l'insondabile ricchezza di Cristo e di manifestare a tutti quali che siano seguito da Dio. Riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose, affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi, per mezzo della Chiesa, infinitamente varia sapienza di Dio. Settembre scorso, ho iniziato a ricominciare a rileggere il Vecchio Testamento. E leggendo da Genesi ho scoperto che ci sono così tante promesse che parlavano di questo mistero. Israele non conosceva questo mistero, non sapeva come queste cose si sarebbero realizzate, non sapevano che cosa fosse questo mistero. Ma andando più avanti, in Efesini 3, 17, da 14 a 19, Paolo dice che per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prenda nome, affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché, radicati e fondati nell'amore, siete resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Questo mistero Dio ce l'ha rivelato tramite Cristo, tramite l'amore di Dio che ha avuto nei nostri confronti di sacrificare suo figlio nella croce. E noi siamo radicati e fondati, come dice al versetto 19 e 18, in questo amore che sorpassa ogni conoscenza. Il primo punto di oggi è un amore etico. Allora, nessuna delle persone che conosco è come mio papà. Allora, io mi ricordo che questo durante il periodo liceale, mio papà usciva alle 6 di mattina e ritornava alle 8 e mezza di sera per andare a lavorare. E io avevo una festa di compleanno, un 18esimo, e non avevo nessuna camicia. Ho chiesto: papà, mi puoi tirare la camicia? E lui, senza dire niente, è andato e ha tirato la camicia. Per me questo è amore. Un'altra volta, sempre durante quel periodo, io e papà andavamo a lavorare insieme nei condomini della Martesana a pulire i palazzi. E una volta ero veramente stanco per via del caldo, perché non avevo dormito, perché non avevo voglia di fare niente. Papà mi ha visto e ha detto: vai, Davide, vai a casa, non c'è problema, faccio tutto io. E anche se quello era un lavoro per due persone, nel senso, aveva bisogno di me, però lui ha detto: no, vai a casa, tranquillo, non voglio che tu facci queste cose, vai a casa e dormi. E questi sono soltanto pochi esempi che ho dell'amore, in questo caso di mio papà,
e noi ne abbiamo molti altri nel nostro personale. E diciamo che le persone che conosciamo, con l'amore che ci hanno donato, ci hanno dato, non è paragonabile a quello che Dio ci dà, perché il suo amore è perfetto, è migliore di quello che è, di tutte le persone che conosciamo. E prendendo esempio da questo, volevo raccontarvi più che altro la mia relazione con mio papà. Prendendo spunto dalla Bibbia, da Gesù o anche da Davide nel Vecchio Testamento, ovviamente mio papà non è perfetto e quando sbaglia io mi arrabbio tantissimo. La mia voce, le mie parole, il mio tono, il mio atteggiamento sono veramente forti, sono io che comando, robe varie. Facendo questo, visto che mio papà si arrabbiava di più ed era anche molto più scoraggiato, però vedendo l'esempio che c'è nel Vecchio di Davide o anche di Gesù, ho detto provo a mettere in pratica questo amore di Dio, e cambiando il tono della voce, il mio atteggiamento, cambiando tutto questo, avendo anche un po' di vulnerabilità, di onestà e di umiltà nei suoi confronti. Umiltà perché sbagliamo tutti e due, io non sono superiore a lui. Vulnerabilità perché devo fargli sentire come mi sento nei suoi confronti, perché sono ferito. E onestà perché voglio sapere, ho un desiderio di fare mio padre, che è quello che non sbagli, che non faccia la stessa cosa. E facendo queste cose ho visto di come la nostra relazione sia molto cambiata. È sempre un work in progress, sempre è una cosa che sta andando, però è molto cambiata. Io non mi sono mai aspettato che mio papà, quando è morto mio nonno, mi ha chiesto di Davide vieni con me perché ho bisogno di te. E io non ci credevo, ho detto ok, papà si fida di me, papà sa che gli voglio bene. E quindi ho visto di come questo amore possa cambiare le cose, no? E rendendomi conto di questo, vedo quanto è veramente importante che le altre persone lo sappiano veramente. Questo amore è veramente è straordinario, non puoi sapere quanto è alto, puoi sentirlo, però non sai quanto grande è, come quel mattone grande dell'ego che c'è sotto la nostra piramide. Non sai quanto grande è grandissimo. E allora io sinceramente non vedo l'ora di iniziare la scuola, perché non perché sono epico, ma perché l'amore di Dio è epico. E non vedo l'ora di imparare ancora di più come condividere questo amore con gli altri. E con chi stiamo condividendo noi questo amore? Perché l'amore non è soltanto a parole, non è sì, ti voglio tanto bene papà, finita là, poi vado a dormire, mangio e basta. Sì papà, oggi ti voglio tanto bene. L'amore è fatto di azione e di quello che noi tratteremo dopo, che è il secondo punto, che è una vita etica. Continuiamo a leggere sempre in Efesini 3. Da 17 a 21. Radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi, quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore, che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Or, a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. A Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Paolo qua sta descrivendo il suo grande amore, ma anche l'onnipotenza di Dio, la quale può fare infinitamente di quello che noi pensiamo e domandiamo. Al versetto 20 dice che Dio può operare in noi, Dio può utilizzare noi in diversi modi, ma solo se noi vogliamo essere utilizzati da Lui. La Bibbia è piena di questi esempi, abbiamo fatto un po' di esempi all'inizio, ma anche oggi ci possono essere esempi. Ad esempio, mi viene in mente Aira, che quando dopo il turno di notte del sabato è rimasta sveglia per aspettare la funzione il giorno dopo. O se no, come quando, come tutta la chiesa, abbiamo pregato per Gilbert, che è il marito di Maila, che la settimana scorsa era lì. Ed è questa una cosa bella, e il fatto anche che ho parlato con lui settimana scorsa, e adesso, guarda, Dio mi ha benedetto tantissimo perché ho tantissimi lavori, però la cosa che mi assicuro è che la domenica mattina io sia libero. E questa decisione ha detto, ah cavolo, che bella decisione, sono sicura che le sue domeniche di mattina siano libere, soltanto per stare qua in chiesa. O se no, la prima discussione di Leonardo di Federico e i suoi cerchi quadrati, vedete a lui cosa sono i cerchi quadrati, io non lo so, lui è capace. Poi anche quando Elisa e Camilla organizzano un momento di condivisione della fede, quelli lì sono momenti epici dove Dio può utilizzarci, soltanto per il suo regno, soltanto per la sua chiesa. E questi sono solo alcuni esempi, pochi esempi ho messo. E a me viene in mente la prima volta che Marco e Fabio si sono incontrati nell'89 a Berlino, e che dopo adesso sono anziani insieme. Cioè, per me quello è epico, non tante cose. O anche quando Ian ha avuto coraggio nell'invitarmi in chiesa e anche nel chiedermi di studiare la Bibbia insieme. Quello è stato epico. O anche quando abbiamo fatto Gesù il Signore della nostra vita. E Dio può fare tantissime cose attraverso di noi. Andiamo al versetto 20 che mi piace. E attraverso di noi può fare infinitamente di più di quello che pensiamo. Verso l'infinito e oltre. In Efesini 3:8-10 lo rileggiamo. A me dico che sono il minimo fra tutti i tanti. È stata data questa grazia di annunciare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose, affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi, per mezzo della Chiesa, l'infinitamente varia sapienza di Dio. Mi sono soffermato per mezzo della Chiesa. Conosciamo questo mistero, abbiamo questo onore, questo privilegio di poterlo condividere con gli altri. E questo mistero mi fa pensare. Questo mistero che noi conosciamo è una cosa veramente grande, no? Nel Vecchio Testamento, come detto prima all'inizio, ci sono tante promesse, mi viene la parola in inglese, lì, però in italiano. Tante promesse piccole che parlavano di questo mistero. E ce n'è una in particolare che mi piace, che si trova in Genesi 3, dove dice che dalla sua progenie nascerà un uomo che schiaccerà la testa del serpente e che a sua volta il serpente ferirà il calcagno dell'uomo. Se io fossi stato un giudeo, un israelita prima, non avrei capito questa visione. Adesso che siamo nel Nuovo Testamento, che conosciamo il sacrificio di Gesù, capiamo che questa promessa è già stata, era la prima promessa, e che questa promessa è stata avverata. E anche l'immagine che dà Genesi è veramente molto bella. E vedendo anche questa immagine, Dio, avendo scritto questa profezia, chiamiamola, o promessa che ci sarebbe stato in futuro, vediamo anche il suo amore, vediamo che fin dal principio lui aveva già un piano per noi. E andiamo in 1 Pietro 2, 21-25. Primo Pietro 2, 21-25. Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme.
Egli non commise peccato, e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti. Perché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Dio ha mandato suo figlio sulla terra affinché noi avessimo una relazione con lui. Lui voleva riportare tutto come era in Genesi 1 o 2, dove c'era il giardino dell'Eden, dove era tutto bello, dove dovevamo pensare a dare nomi alle cose e basta. E Dio vuole questo, un giorno ci sarà questo, e noi siamo così fortunati a conoscere questo mistero. E quindi vi incoraggio veramente a condividere questo mistero, perché questo mistero, questo amore di Dio che ha nei nostri confronti, può veramente cambiare sia le nostre vite, ma sia le vite degli altri. E quindi, vediamo. Io ti